passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Esplosiva inchiesta del settimanale Panorama. Preti gay che di giorno dicono messa e di notte vanno alla ricerca di sesso. Il titolo è Le notti brave dei preti gay. Voglio però aprire con questa curiosità. Il TG3 di metà giornata, raccontando dell'inchiesta, delle reazioni, del vicariato, di cui parleremo a lungo in questa serata, ha chiuso il servizio in questo modo, sentite.
L'inchiesta del settimanale, edito da Mondadori, in realtà non rivela molto di nuovo, semmai documenta ciò che già si sapeva, con un'enfatizzazione che suscita qualche interrogativo, nel momento in cui i vescovi hanno inasprito le loro critiche alla politica economica del governo e alla persona del premier.
La dietrologia del TG3 Panorama avrebbe fatto questa inchiesta perché Berlusconi è arrabbiato con le critiche dei vescovi sulla finanziaria. Dall'aeroporto di Olbia, in diretta, inseguito forse da una muta di vescovi e cardinali, Carmelo Abbate, giornalista di Panorama che ha realizzato da infiltrato, tra virgolette, questa inchiesta. Ciao Carmelo.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
Senatrice Binetti, buonasera. Anzi, buonasera, non è senatrice, ex senatrice Binetti in realtà.
Adesso sono alla Camera.
Alla Camera. Senta, onorevole Binetti, è sorpresa di quello che è uscito su Panorama? Che sta facendo discutere molto,
guardi,
anche nel mondo...
Devo dire una cosa.
Mi dica.
Io sono veramente stanca che si parli della Chiesa soltanto ed esclusivamente quando, che so io, l'Espresso si accanisce sulla storia dei preti pedofili e adesso Panorama risponde con la storia dei preti gay.
In che senso risponde? Mi scusi, onorevole Binetti, risponde, che vuol dire?
Ci sono delle narrazioni talmente poco capaci di dare un'immagine completa di ciò che è la Chiesa, c'è talmente tanto un'insistenza a voler per forza fare del caso del momento singolare, quello che rappresenta una sorta di modello generale, che a me sembra che tutti noi cattolici cominciamo ad essere stanchi di una...
Però mi scusi, onorevole Binetti, qui non è che si vuole dare l'immagine che tutti i preti sono gay e che frequentano locali e di giorno dicono messe e di notte si fanno gli affari loro con svariati personaggi. Si raccontano delle vicende.
Ecco, però quando lei di una vicenda la attribuisce a una categoria, questa non è più una vicenda. Quando lei non dice più Mario Rossi fa così, quando lei dice... I preti.
No, i preti in generale.
Lei
preti...
non fa più una narrazione di un caso. Lei fa una narrazione di una categoria. E questo, francamente, è un errore, sicuramente di tipo metodologico, ma lasci stare che non mi interessa.
Cioè,
in questo momento
voyeurismo di lei accusa Panorama di voyeurismo in questo caso, come alcuni hanno fatto?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma soprattutto.
Perché? Perché voyeurismo? Mi scusi, perché? Non si raccontano delle storie, delle esperienze che sono significative o no?
Quando tu mi racconti una storia e un'esperienza, le dai un nome e un cognome, ma non l'attribuisci a una categoria. Se io le dico che il tale, adesso non voglio fare il nome di nessuna categoria professionale, ma il Pinco Panco qualunque è un gay e ha un comportamento di questo tipo, io non posso dire che se quella persona è un avvocato, un ingegnere, un carabiniere, un commerciante, non posso dire.
Però non è la stessa cosa. Voglio sentire da Abbate se ve la siete presa con tutti i preti, oppure, a parte che Panorama non se l'è presa con nessuno e tu non te la sei presa con nessuno, ma al di là di questo, la senatrice Binetti dice voyeurismo, si accusa un'intera categoria. Tu che dici?
Ma assolutamente no, ma finiamola, per carità. Panorama non fa politica, per dirlo, per rispondere al TG3, che fa veramente rabbia sentire dire queste cose, non fa politica a un direttore che non fa politica e dei giornalisti che non fanno politica, e non c'è assolutamente voyeurismo, ci sono dei fatti. Questo è un giornale che racconta i fatti, che ha raccontato tanti altri fatti e che anche su questo non si può girare dall'altra parte. Lo dice un cattolico, lo dice un giornalista cattolico, un direttore cattolico. Se ci sono dei fatti, se ci sono dei preti che la sera organizzano dei festini in cui vengono ingaggiati e pagati degli escort uomini, e questi diciamo così, questi ballerini, questi escort vengono pagati da rappresentanti della Chiesa e portati a festini in cui i rappresentanti della Chiesa si lasciano andare, diciamo, a vizio, a trasgressione, il panorama non si può girare dall'altra parte.
Senta, onorevole Binetti, ma anche secondo lei devono venire allo scoperto e rinunciare alla tonaca queste persone, come sostiene il vicariato?
Guardi, certamente, se queste persone si sono macchiate di colpe di questo tipo, mi sembra che l'ultimo documento che è stato pubblicato dalla dottrina della fede...
Cioè, che dovrebbero fare adesso, secondo lei, queste persone?
Io non lo so che cosa dovrebbero fare. Mi sembra che in questo caso ci sono... Prima di tutto bisogna verificare l'inchiesta, la prima cosa. La seconda cosa, secondo me, è importante per quello che riguarda però... l'opinione pubblica, quello che non può essere dato in pasto all'opinione pubblica come colpa di una categoria, quello che è colpa di una persona o di due persone o di cinque persone.
Ci sono 1300 preti in Italia, certo che
non credo assolutamente che siano 1300 e non credo nemmeno che Panorama abbia raccolto.
No, 1300 in generale credo che siano 1300 i sacerdoti in Italia. Non mica Panorama sostiene che 1300 fanno quelle cose lì.
A dare nome e cognome alle persone, questo è il punto.
Ma ci sono, no? Abate, ci sono nomi e cognomi, volendo.
Certo che ci sono i nomi e cognomi, e ci sono tanti casi, oltre a quelli che abbiamo documentati. Ci sono i nomi e cognomi di queste persone che noi non abbiamo scritto sul giornale per rispetto della privacy di queste persone, ma ci sono, e ci sono degli atti che sono inequivocabili, perché ci sono le immagini, perché per una cosa così delicata è sicuro che noi non ci mettiamo a fare sensazionalismo.
No, certo,
subito.
Certo. Un attimo solo, Carmelo, 18:15, abbiamo il traffico, poi voglio chiedere all'onorevole Binetti, insomma, queste persone lei come le definisce, come le inquadra? Sono persone di chiesa che, ripeto, di giorno dicono messe, eccetera, e di notte fanno certe cose. Cioè, le due situazioni sono compatibili, i due stili di vita. Bene, 18:17, 800 24 00 24. Onorevole Binetti, non so perché mi viene sempre da chiamarla senatrice,
non importa.
Piccolo lapsus.
Sì. Ascolti, le dico e le rispondo alla domanda. Sì. Lei sa che, perché l'ho detto al suo collega, che sono in una riunione importante, sono venuta solo per questo. Sì. Le dico, se i fatti sono veri, l'ultimo documento emanato dalla Congregazione della Dottrina della Fede esprime un giudizio severissimo nei confronti di queste persone, perché lei capisce perfettamente che non c'è, chiamiamolo così, il cedimento occasionale. In questo caso c'è, se è vero tutto quello che voi dite, se è vero, c'è una sorta di organizzazione di una condotta sbagliata, moralmente molto grave, e tanto più grave proprio per le persone.
Condotta malata, la ripeterebbe quella parola, come già fatto una volta?
La ripeto senza nessun problema, perché soprattutto...
Cioè, sono malati questi preti?
Soprattutto per l'ambiguità dei comportamenti. Dal mio punto di vista questo è un aggravante ulteriore. Come si fa a vivere in una inautenticità personale, in una contraddizione così forte? Non si può, nessuna coscienza riesce a convivere con aspetti così contraddittori di se stessa senza in fondo dover esprimere un profondo disagio.
Qualcuno sostiene qualcuno sostiene, onorevole Binetti, che si può dire messa ed essere omosessuale. Lei chiaramente non è d'accordo, immagino.
Ma no, io lo posso dire, si può essere un omosessuale casto, come no? Perché no? E certo,
come Vendola.
Aspetti.
No, non ha detto casto, ha detto morigerato.
Stiamo parlando della messa, come un eterosessuale casto. Non è che un eterosessuale, cioè, in questo senso vale per entrambi il compito e l'obbligo della castità.
No, ma voglio dire, si può dire messa ed essere omosessuale?
Casto? Guardi, una
cioè, omosessuale casto, adesso mi spieghi, entriamo un po' nel dettaglio. Casto, cioè, non fare sesso.
Esattamente, ma questo vale anche per gli eterosessuali,
No, così per spiegare.
Attenzione, è la stessa cosa.
No, d'accordo.
La stessa cosa.
Per cui se fossero, mi spieghi bene, se queste persone che dicono messa fossero casti, fossero anche omosessuali, non ci sarebbe nessun problema. Per lei o per la Chiesa?
Perché in questo momento sono fra stati consacrati come sacerdoti, quindi se loro vivono la loro castità possono farlo, perché vivono la loro castità e sono dei sacerdoti consacrati. Che poi la Chiesa possa ritenere che nell'ambito, diciamo, della preparazione al sacerdozio bisogna prestare una particolare attenzione tanti aspetti della maturità anche affettiva dei sacerdoti, questo è un fatto.
Senta, però lei ripeterebbe la stessa parola che disse una volta in una trasmissione famosa di Luca Telese a Tetris, cioè questi preti qua, quelli identificati da Panorama, naturalmente non sono tutti preti italiani, sono persone malate, deviate.
Non lo direi in questo modo, ma certo invito ognuno di voi a riflettere su quanto grave sono le contraddizioni interne psicologiche, ma per questo ci scandalizzano i comportamenti esterni, ci chiediamo com'è possibile questo. In questa domanda di com'è possibile questo è tutta lo stupore che ognuno di noi prova davanti a un comportamento che è immorale, ma che anche è psicologicamente assolutamente sorprendente per la contraddizione che rivela.
No, non tocca a lei naturalmente decidere, però se fosse per lei, domani queste persone qua dovrebbero tra virgolette lo dico, costituirsi, ecco, mi dica.
Domani andarsi a confessare.
Poi?
E poi dopo rimettersi al giudizio, che è il giudizio di Santa Madre Chiesa, e poi per se questa ha avuto una rilevanza penale al giudizio civile.
No, penale non mi sembra, abate, no, che ci siano rilevanze.
Il giudizio di Santa Madre Chiesa.
Ho capito, dovrebbero consegnare domani l'abito talare, la tonaca.
Non lo so, dovrebbero andare dal vescovo della loro diocesi e consegnarsi in umiltà e chiedere cosa devono fare. Comunque la prima cosa che devono fare è confessarsi.
Ancora 30 secondi, abate, vuoi fare una domanda all'onorevole Binetti?
Ha letto il nostro articolo, onorevole Binetti?
No, mi dispiace davvero, lo guarderò comunque, è ovvio, non sapevo.
Però allora non è che può accusare di voyeurismo Panorama senza aver letto l'articolo?
No, ma io sto accusando di voyeurismo non Panorama, perché l'ho letto subito per l'articolo, non sto accusando di voyeurismo questo atteggiamento complessivo che ogni volta che trova un caso o due casi che riguardano un sacerdote ne fa un modello, come dire, di un quadro di interpretazione di tutto il contesto.
No, ma non siamo noi, non siamo
è la generalizzazione.
No, ma certo, ma non siamo noi che lo facciamo, né l'ha fatto Panorama. Adesso
ma posso dire solo una cosa.
Sì, Carmelo, sì.
I casi riscontrati da Panorama sono molti di più rispetto a quelli che poi abbiamo scritto, ma proprio perché per alcuni di questi non riuscivamo a avere i necessari riscontri, che le assicuro, onorevole Binetti, sono stati precisi, puntuali, perché non c'è scandalismo, cioè non c'è voyeurismo, c'è semplicemente la voglia ancora di poter fare il proprio mestiere. Quindi dicevo, proprio in quei casi in cui non avevamo i necessari riscontri cristallini, abbiamo preferito, piuttosto che creare fumo, attenerci a quelli per i quali avevamo proprio, come dire, le prove provate.
Tra l'altro la nota del vicariato, abate, parla di una dichiarazione fatta da uno di questi personaggi, credo da un prete, che dice il 98% dei preti che conosco, però insomma,
guardi, è proprio questa la malafede, sì. Quando uno poi per giustificare se stesso accusa tutta la categoria, sa cosa dicevano gli antichi? Omnia munda mundis. E invece, per chi non è mondo, tutto è sudicio.
E abate, chi è che
la mia riunione?
Prego, vada. Abate, che cos'è che diceva quella persona? Grazie, onorevole Binetti. Abate, che diceva, chi era, un prete che diceva il 98% dei miei colleghi, delle persone che conosco, non
sì,
dei miei colleghi.
Sì, e ti assicuro che lo stesso prete in un ristorante in cui appunto si
ma chi era dei tre che diceva questa frase?
Era l'italiano.
L'italiano.
Carlo, che abbiamo chiamato naturalmente con nome di fantasia.
Chiaro,
però, no?
Chiaro, sì.
E lui diceva che il 98% dei preti sono gay e che il restante 2% vive la propria sessualità con grande frustrazione.
Ah, parlava di tutti i preti che lui conosceva, naturalmente.
Assolutamente, certo.
Però non avete dato grande enfasi a questa cosa, mi sembra, no? È una frase detta così, buttata lì.
Ma sai, però in un contesto in cui dovunque ti giri incontri altri preti gay, dovunque ti giri ti indicano due preti che sono fidanzati, e questo non te lo indica uno, ma hai dei riscontri, ti ripeto, poi non tali da poterli mettere anche lì. Dovunque ti giri hai uno di sti preti che scappa perché c'è un collega al gay village. Capisci che allora quello che dice comunque gli dai credito, certo non gli dai credito per farci un titolo, però comunque è un'informazione di una certa
importanza. Certo. Bruno da Modena, buonasera, 800 24 00 24. Bruno, dica Bruno.
Niente, guardi, io sono proprio, mi dispiace di sentire in questa trasmissione questo tono e questo linciaggio che si vuole fare di una categoria.
Io voglio... Ma dov'è il linciaggio, Bruno? Mi scusi, di quale linciaggio sta parlando?
Il 98% stare a quello che dice un povero mentecatto omosessuale.
Ho capito, ma ne stiamo parlando, lo ha detto, è stato riportato. Io personalmente non ci credo,
La sua trasmissione dà risalto a un povero prete omosessuale disgraziato con tutti i complessi di colpa che si ritrova che per scaricare le sue problematiche dice che il 98%. Allora io le dico una cosa.
No, mi scusi, la mia trasmissione non dà spazio a questo personaggio. Stiamo raccontando di un'inchiesta che è uscita su un settimanale e che ha provocato reazioni del vicariato, politiche, eccetera, eccetera. Per cui non stiamo dando spazio a quello che dice questo prete. Abbia pazienza, Bruno. Insomma, inquadriamo le cose.
Chiara, io sono stato in parrocchia da ragazzino.
Sì.
Negli oratori a Sassuolo e non ho mai visto di queste cose. Abbiamo mandato i
benissimo, benissimo, Bruno, benissimo, benissimo. E io ci credo e sono convinto che la stragrande maggioranza dei preti si comporti in maniera onesta, corretta, come dice lei. La stragrande maggioranza, ne sono convinto.
Più dietro. Dovete ricordarvelo, i doppi scuola, le case della carità, ricordate tutte quelle cose lì. E vergognatevi.
Ma non è che, scusi Bruno, adesso per riprendere anche uno degli argomenti che portava avanti l'onorevole Binetti, non è che quando si parla di un'inchiesta bisogna ricordare la storia della Chiesa, si sta parlando di un'inchiesta, non della storia della Chiesa, di quello che sono i preti oggi. Noi diamo per scontato che la stragrande maggioranza dei preti non si comporta come quei preti di cui ha raccontato Abate. Abbia pazienza, Bruno, non si può fare la storia della Chiesa.
Non si può ridurre tutti i sacerdoti italiani in una branca di omosessuali perché è una grande balla. Una volta dicevo,
ma nessuno l'ha detto, nessuno lo sostiene questo qua, Bruno.
L'ha detto quello lì.
Chi?
Ascolti, ma
l'ha detto quel prete lì, l'ha detto quel prete di cui ha parlato Abate, cioè che è stato intervistato da Abate.
Comunque, se fosse per me, queste persone, la Binetti non l'ha detto, che sono delle persone deviate, secondo me con dei grossi problemi, devono solo fare una cosa,
che devono
andare
fare?
Dal vescovo e dire guardi, io ho sbagliato mestiere, vado a fare un altro tipo di vita. Stop, è finita lì, la Chiesa va avanti lo stesso.
E certo che va avanti lo stesso, chi ha detto che sta crollando? Abbiamo detto che sta crollando, Abate.
E Panorama. Ma invece di fare, che fa bene a fare anche questo tipo di interviste, di inchieste, per l'amor di Dio, che sono importantissime.
Allora che dovrebbe
enormi,
fare?
Altro
che dovrebbe fare?
Sullo IOR,
che dovrebbe fare,
cose.
Bruno? Che dovrebbe fare?
Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare delle inchieste del perché c'è della gente che è un anno che cerca di lavorare e non lo trova.
Ma che
gente...
c'entra, Bruno? Questo è un benaltrismo, dovrebbe fare questo, invece si racconta una storia, appunto. Io non capisco questa cosa qua, mi sembra una cosa folle. Comunque la ringrazio, Bruno, del suo intervento. Aurelio Mancuso, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Leader storico dell'Arcigay. Senta, adesso riprendiamo tra poco dopo la borsa, però è vero, come lei ha dichiarato, che ha avuto una storia con un monsignore?
Sì, è vero.
E siamo qui alle 18.32, 800 24 00 24 TG2.
Napolitano alla cerimonia del ventaglio interviene sulla cosiddetta P3. Allarme e indignazione, fare luce su fatti e responsabilità senza giochi al massacro. E sulla crisi, l'Italia risale la china. Berlusconi sul programma Fiat per trasferire produzioni in Serbia. Per il Premier non si deve penalizzare l'Italia. Durante la conferenza stampa con Medvedev, l'annuncio che la prossima settimana nominerà il ministro dello sviluppo economico. Strage della follia in provincia di Lucca. Licenziato 6 mesi fa, uccide e spara a 2 dirigenti della ditta in cui lavorava. Poi si barrica nell'ufficio e si toglie la vita. Aggredita, minacciata con un coltello e stuprata mentre fa jogging sulle rive del Po. Vittima a Torino una donna di 32 anni e caccia all'uomo a Torino.
Qualche titolo di studio aperto.
Un ex rappresentante licenziato 6 mesi fa entra nella ditta in cui lavorava ed ammazza a colpi di pistola direttore e vice direttore. Poi si toglie la vita. È successo poco fa in uno stabilimento di Massarosa, vicino a Lucca. Violentata mentre faceva jogging sulle sponde del Po. Vittima una dottoressa 32enne di Torino, aggredita nel parco della Colletta. Si cerca un giovane straniero, la donna ricoverata sotto shock. La Fiat in Serbia non a scapito dell'Italia. Così Berlusconi, che oggi a Milano ha ricevuto il presidente russo Medvedev. Al centro dei colloqui i rapporti commerciali tra i due paesi. La prossima settimana, ha annunciato il Premier, nomineremo il nuovo ministro per lo sviluppo economico.
Nel 2007 la trasmissione Exit aveva intervistato un prete omosessuale, sentite.
Questo ragazzo della Sicilia, siamo stati insieme per un anno.
Lo sapeva che era un prete?
Sì.
Non lo accettava.
Quando due persone si vogliono bene, non esiste più prete o non prete. Eravamo una coppia, stavamo bene insieme, un rapporto bello.
Ma prima che esistessero le chat, come facevi?
Se io avessi voluto, anche camminando per strada a Roma, si incontrano,
Sì.
E come? Poi, portando il colletto, si attira, non lo so, forse perché c'è il gusto del proibito.
Portando il colletto si attira, diceva questa persona intervistata da Exit 2007, ma stiamo parlando dell'inchiesta di Panorama, le notti brave dei preti gay, con Carmelo Abate che si trova all'aeroporto di Olbia ed è l'autore dell'inchiesta, autore anche di un libro dal titolo Babilonia, che è una sorta di viaggio nell'Italia del sesso, edito da PM. Carmelo, ti sei specializzato in queste cose negli ultimi mesi, non voglio sapere perché. E abbiamo anche Aurelio Mancuso, che è leader storico dell'Arcigay. Mancuso, Selvaggia Lucarelli è anche con noi, mi dicono. Cara
Eccoci,
Selvaggia,
buonasera.
Come stai?
Ci sono.
Ci sono tutti. Mancuso, sentiamo Mancuso su questa storia del Monsignore. Spiegacela bene.
Ma è molto semplice, lo incontrai 15 anni fa.
Sì?
A un concerto di un coro gregoriano in una chiesa. Nel sagrato della chiesa incontrai questa persona che era vestita civilmente, non aveva l'abito talare, ci siamo piaciuti, abbiamo parlato tutta una sera, da lì è nata una storia, ma io ho scoperto dopo che era un monsignore, non l'ho saputo.
Cioè un monsignore, un sacerdote insomma.
È preciso un monsignore nel senso che era allora, adesso non lo so che fine abbia fatto, era allora già un, diciamo, quello che si può dire funzionario in Vaticano, insomma.
Cioè non era un semplice sacerdote?
No, non era un semplice sacerdote.
E che storia avete avuto? Solamente così, una cosa durata poco?
È durata sei mesi.
Sì.
Io sono stato anche a Roma da lui, eccetera. È stata, diciamo, una storia che poi si è interrotta per un'evidente ragione, che il sottoscritto era già allora una persona pubblica che cominciava a essere conosciuta, naturalmente lui aveva delle difficoltà rispetto a questo e io stesso, insomma, avendo avuto precedentemente storie importanti di molti anni con persone visibili, non me la sentivo assolutamente di portare avanti una storia.
Allora, però anche lei, Mancuso, se la prende con Panorama, leggo in qualche dichiarazione d'agenzia, Panorama Voyeur, poi anche col vicariato, ma quello è abbastanza normale, perché se l'è presa con Panorama?
Allora, bisogna essere precisi. Io dico che Panorama fa un'operazione che comprendo sia, come dire, dal punto di vista giornalistico appetibile.
E vabbè,
però,
insomma, non è un crimine.
Cioè, no, se la prende con chi? Se la prende con i soliti preti che si possono trovare, guardate, in modo molto semplice sulle chat, non è necessario essere omosessuali per individuare i preti omosessuali nelle
Senta,
chat,
però perché lei dice se la prende?
Se la prende
quando uno fa un'inchiesta se la prende con qualcuno, può succedere, ma in questo caso non mi pare.
Spiego. Se la prende con questo tipo di persone, il problema vero è che sono le alte sfere vaticane che poi condannano questi preti che vengono pizzicati.
Che dovrebbero fare?
Se vogliamo parlare dell'ipocrisia dentro la Chiesa, mi permetto di dire che bisogna partire proprio da chi condanna tutti i giorni l'omosessualità sui giornali, eccetera, e che invece nasconde al proprio interno.
Però allora, scusi, mi sembra, secondo me, questi preti, alcuni di questi individuati da Panorama, eccetera, sono un'estrema minoranza. Lei non ha questa impressione?
Sono una
estrema minoranza all'interno del mondo.
Io non do percentuali su quanti preti cattolici siano omosessuali. Io ne ho incontrati moltissimi nella mia vita, anche essendo credente, avendo fatto anche un lavoro con Don Franco Barbero a Pinerolo, che è uno che...
Non dà percentuali, però?
Però le posso dire che c'è una percentuale, secondo me, superiore rispetto alla media della popolazione, ma è anche molto semplice, perché la vita del sacerdote tradizionalmente era una vita che ti aiutava a nascondere un tipo di sessualità non accettata.
Però lei parla a proposito di Panorama di un'operazione politica e culturale orribile, adesso diciamo la verità.
Lo affermo per questa ragione, che non dico il giornalista, ma credo che Panorama abbia scelto, come ha scelto qualche mese fa il giornale, di fare un attacco alla Chiesa Cattolica. Ah,
anche lei la pensa come TG3, che sostiene, siccome la Chiesa Cattolica prende delle posizioni ogni tanto contro Berlusconi, allora a Panorama viene in mente credo, di attaccare la Chiesa. Insomma,
sì, posso finire?
No, prego, dica.
Io credo di sì, perché credo che però si sia fatta un'operazione al ribasso, perché non è così difficile, lo ribadisco, andare più, puntare più in alto e scoprire molte altre cose. Allora,
cioè, lei dice Panorama attacca i pesci piccoli per non colpire quelli grossi.
Sì, perché in questo paese, che è abituato alla corte pontificia, perché a Roma ha 2000 anni di storia con la corte pontificia, sa benissimo quanto i preti scorazzavano per i prostiboli e altro, insomma. Sì. A me dispiace, ho sentito un radioascoltatore prima che parlava di devianza, ed è un fratello nella fede, perché penso fosse un cattolico. Io a lui dico questo, che la cosa migliore che potrebbe fare la mia chiesa è quella di finalmente fare un discorso di verità e di smetterla con l'ossessofobia.
Però sì, questo è un altro discorso. Lei però ha detto un'altra cosa. Se Panorama se la prende con i piccoli, diciamo, con i preti, con i sacerdoti, e non vuole colpire le alte gerarchie, ma è possibile che se ci fosse qualche omosessuale nelle alte gerarchie, diciamo, che magari non utilizza la chat, non va nei locali, magari utilizza qualche altro metodo. C'è troppa dietrologia, cara selvaggia Lucarelli, mi aiuti lei, signora Lucarelli? Troppa dietrologia su questo.
Ho ascoltato con attenzione. Posso dire che io ho avuto un'educazione estremamente cattolica, ho fatto 9 anni dalle suore e ho frequentato chiese, oratori, di tutto e di più, e devo dire che la percentuale di omosessualità o comunque di comportamenti sessuali ambigui io l'ho sempre trovata molto alta e preoccupante.
Anche tra le suore?
No, io sto parlando di sacerdoti. No, nelle suore avrei altro da dire. Avete presente il film Magdalene? Ecco, vabbè, avrei altro da dire. Diciamo che la mia esperienza è abbastanza funesta. E non so, ho avuto al liceo un sacerdote che si rivelò innamoratissimo di me, me lo disse, eccetera. E ho visto molto spesso comportamenti ambigui. Quindi la cosa non mi stupisce affatto. Mi stupisce ovviamente la reazione della Chiesa, che chiede agli omosessuali di venire allo scoperto, un atteggiamento molto da inquisizione. Cioè, voglio dire, nel senso, a questo punto dovrebbe chiedere anche a quelli che vanno con le donne, ai preti che vanno con le donne, di venire allo scoperto.
Non solo agli omosessuali, certo.
E non credo che sia un comportamento contemplato, immagino, no? E poi perché solo i preti? Cioè, a questo punto anche i monsignori, i cardinali e tutti. È vero che se venissero tutti allo scoperto probabilmente non rimarrebbe più nessuno a celebrare messa e dovrebbe intervenire, non so, Paolo Brosio o probabilmente Berlusconi ad interim, ci farebbe vescovo.
Berlusconi ad interim per una chiesa rasa al suolo. Abate, hai sentito Mancuso che dice?
Sì, ho sentito, guarda, sono veramente basito. Io dico questo, c'è l'accusa di voyeurismo, ma voi provate a immaginare se noi avessimo raccontato questi fatti, ripeto fatti, e non avessimo supportato l'inchiesta con l'ausilio delle immagini. Cioè, tu ti immagini cosa sarebbe successo a quel punto? Come mai avremmo potuto dire quello che stiamo dicendo, scrivere quello che stiamo scrivendo?
No, perché naturalmente poi nel numero di Panorama ci sono le immagini con le sequenze, naturalmente con tutte le precauzioni del caso, delle persone anche che fanno sesso, e poi le stesse persone che dicono messa, tanto per chiarire.
Assolutamente, ci sono tutte le immagini e sono la prova, mi viene da dire, perché diversamente chiunque avrebbe potuto farci le accuse più disparate che poi ci vengono fatte anche con...
Come sarebbe stato difficile provare qualcosa. Qualche ascoltatore, Roberto da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io partivo dal presupposto mio personale che qualsiasi tipo di religione può decidere che un atteggiamento o un altro sia immorale, poi sta a noi individualmente aderirne oppure no, ecco, questo è il mio presupposto iniziale. Io personalmente, con le mie questioni di affettività e di preferenza sessuale, ho deciso di non stare all'interno della Chiesa Cattolica. 14 anni fa ho avuto un'esperienza di un anno dove sono stato all'interno di un convento di frati, dove ho insomma...
Che faceva in questo convento lei, Roberto?
C'era la mezza idea di una vocazione, insomma, quello che può essere, insomma, la...
Sì.
L'indecisione anche di un ragazzo di 19 anni, insomma. Io in quegli anni, tra l'altro, ho studiato filosofia in gregoriana.
Sì. Allora?
In quegli anni ho visto qualsiasi cosa, non soltanto per quanto riguarda i cattolici. Ora non sto a specificare perché Roma non è...
Ma qualsiasi cosa che significa, Roberto, mi spiego.
Ci sono stati degli inviti tranquillamente a orge in seminari serali, sono stato...
Ma queste persone erano seminaristi, persone che sarebbero diventate preti
e sacerdoti. Giovani sacerdoti.
Però sa, adesso lei ci racconta
anche
queste cose.
Sì. Il fatto è che no, cioè, così diventa calunniosa la questione.
No,
sembra.
Più che altro se ognuno di noi si mette a raccontare, se ognuno di voi, soprattutto perché io non ho frequentato scuole cattoliche o seminari o scuole gregoriane varie, si mette a raccontare che sì, di notte ci sono i festini, eccetera, non la finiamo più, no?
No, ma sono proprio questioni, approcci che ho avuto.
E che succedeva? Lei ha partecipato a queste...
No, io a quelle no, non ho partecipato, ma ho avuto esperienze personali anch'io, come il signore che stava prima intervenendo dell'Arcigay, anch'io ho avuto il sacerdote completamente innamorato di me, cose che io poi alle quali non ho aderito e non le ho portate avanti, perché mi sembrava una completa contraddizione.
Ho capito, Roberto, la ringrazio. Traffico.
L'inchiesta del settimanale, edito da Mondadori, in realtà non rivela molto di nuovo, semmai documenta ciò che già si sapeva, con un'enfatizzazione che suscita qualche interrogativo, nel momento in cui i vescovi hanno inasprito le loro critiche alla politica economica del governo e alla persona del pre.
Però io vorrei introdurre, sempre ricordandovi l'800240024, un altro argomento, perché qualcuno sostiene anche oggi, Franco Grillini, che è un leader storico della comunità gay italiana, questo argomento, il celibato dei sacerdoti è una presa in giro, cioè prendendo il via dall'inchiesta di Panorama, Grillini sostiene che il celibato dei sacerdoti è una cosa ormai vetusta, inutile, da superare. Io penso di no invece. Lucarelli, che dici, Selvaggia?
Ascoltami, scusami, no, guarda, volevo solo aggiungere una cosa riguardo il discorso della dietrologia, eccetera, perché prima poi mi è sfuggita.
Sì.
Io volevo semplicemente dire che non ci vedo particolari disegni complotti.
Ma no, ma in questo caso veramente, cioè, poi se Abate ci racconta come è nata questa storia, adesso fra poco ce lo racconterà prima di imbarcarsi da Olbia e tornare a Roma dove verrà bastonato da qualche cardinale. ci accorgiamo che spesso le cose nascono abbastanza casualmente, no?
Esatto, è un'inchiesta, voglio dire, quindi io non ci vedo chissà quali ritorsioni. Poi voglio dire, se cerchiamo il complotto lo si può trovare in ogni cosa e adattarlo ad ogni situazione. No, pensavo adesso mentre parlavi alla famosa legge Bavaglio, di cui tanto si è discusso,
che secondo me non è Bavaglio, comunque
che è il principale sostenitore della legge Bavaglio, ecco appunto. Allora c'è la parte che è stata definita poi da molti la parte salva prete, no?
Sì.
Cioè, per dire, se tale complotto ci fosse, non credo che ci sarebbe stata una parte di questa legge Bavaglio così a tutela dei preti, dei sacerdoti, addirittura dei vescovi. Cioè, se viene intercettato un vescovo devi prima avvertire la segreteria di Stato Vaticana. Cioè, io penso che questa sarebbe stata la prima cosa di cui approfittare, se proprio, ecco, un disegno, un complotto
contro il Vaticano. Certo. Abate, esatto. come nasce questa inchiesta, Carmelo? Casualmente,
guarda,
no?
Ti dico subito come nasce, ma fammi dare una considerazione, cioè, a proposito di questa cosa del TG3, forse probabilmente i signori Soloni del TG3 sono abituati a pensare in questi termini, a ragionare e a lavorare in questi termini, perché nell'ultimo anno, sotto la direzione di Giorgio Mulè, questo giornale ha fatto, con lo stesso sistema con cui si è occupato adesso di questa inchiesta, ha fatto un'inchiesta sull'immigrazione e sui clandestini, in cui raccontava le condizioni di sfruttamento e veramente di schiavitù a cui sono sottoposti i clandestini in Italia. Ha fatto un'inchiesta sulla sanità, in cui il cronista si è finto medico ed è entrato negli ospedali per raccontare come i medici non rispettino le norme di igiene che portano a un tot di morti ogni giorno, 20 morti al giorno.
Vabbè, Carmelo, però questo, insomma, adesso sul TG3 abbiamo già detto, insomma, raccontami.
Questo nasce,
no,
nasce così,
ecco,
nasce che a un certo punto un ragazzo è in una sauna romana, una sauna frequentata da gay, e viene avvicinato da un uomo. fanno amicizia, dopodiché si spostano in auto. Nel momento in cui entra in auto, questo ragazzo vede, gli cade l'occhio su un collarino che sta sul cruscotto. Anche lui lo guarda stupito e il guidatore gli conferma di essere prete, gli dice: guarda, sono prete, tanti altri preti come me frequentano questo posto e tanti preti frequentano il coming out, frequentano il gay village e frequentano tutti gli altri posti. Che casualmente io conosco questo ragazzo che mi chiama e mi dice: sai cosa mi è successo? Non ci crederai, è successo questo, questo e quell'altro. E dico: ammazza. Dopodiché lui viene invitato a una festa che si tiene un venerdì sera, che è il giorno appunto che noi scriviamo su Panorama. E tu come fai
a essere introdotto a questa festa?
Io divento il fidanzato di questo ragazzo, praticamente mi calo nei panni di un omosessuale, mi cambio anche, mi taglio i capelli, mi sistemo le sopracciglie e divento omosessuale.
Vabbè, non è che ci sia bisogno di fare tutte queste cose per...
Ah, sai, diciamo che mi sono dato un tocco di bellezza che non ho e quindi ho cercato di fare il mio meglio. E allora per 15 giorni a partire da quella sera io divento il fidanzato di questo ragazzo e entriamo in questo mondo.
Perché si è prestato questo ragazzo anche poi a filmare, credo, no? O comunque a contribuire a queste cose qua? Come mai si è prestato?
Guarda, si è prestato perché è un amico e perché... diciamo che sono stato bravo a convincerlo.
E adesso come sta dal punto di vista psicologico?
Dal punto di vista psicologico lui sta, diciamo che è quello che sta meno bene di tutti noi.
Perché?
Perché sicuramente c'ha una coscienza, c'ha sicuramente anche dei rimorsi.
Cioè gli dispiace avere messo in mezzo delle persone?
Certo, gli dispiace vedere un po' quello che sta succedendo, però come dire, è consapevole che l'ha fatto per un fine di informazione. Lui è omosessuale e diciamo che mal sopporta certa ipocrisia che circonda il mondo degli omosessuali e...
Ho capito. Mancuso, hai capito? Cioè, non è che le cose nascono così perché c'è un piano preordinato, anche in maniera abbastanza casuale, o no?
Posso dire una cosa ad Abate, sì. Che è questa. È chiaro che la forza della sua inchiesta sta nei video. I video provano che esiste questa realtà. Cosa a noi conosciuta da sempre, e non è la prima volta che emergono queste cose, la Lucarelli l'ha già detto, ma ripeto, sono anni che si parla di questa questione. Allora, la cosa che a me un po' fa sorridere è che si dica: ma no, è successo un po' così per caso, eccetera. Si decide di fare un certo tipo di scoop, eccetera, perché è tutti i giorni, tutte le ore possibile costruire servizi di questo tipo.
Ma non è vero, perché se Abate non conosce il suo amico, il quale gli racconta questa cosa qui, le cose non nascono, non è che si fanno...
Non c'è neanche bisogno di avere gli amici gay, di truccarsi o di aggiustarsi le sopracciglia. Si ha un'idea della comunità omosessuale un po' strana. Dopodiché ha fatto il suo lavoro. Io quello che ribadisco, non sono d'accordo col TG3, perché il TG3 dovrebbe solo... dire quanta ipocrisia c'è nella sinistra rispetto alla questione omosessuale, che sarebbe...
Vabbè, adesso perché pure il TG3 non è che deve dire queste cose, no, il TG3 sbaglia, no, perché attribuisce una volontà a Berlusconi di punire la Chiesa Cattolica attraverso un'inchiesta, insomma, che ci può anche essere in altri casi, ma insomma ci può anche essere stata, forse no, non lo so, insomma in questo caso mi sembra veramente una cosa folle. Ma questa storia col Monsignore, tu dici ce ne sono state anche altre con preti, tua persona, tu sei stato anche con dei preti, hai avuto storie?
Ma questo è, diciamo...
cioè nella comunità omosessuale romana è abbastanza... Non so se tu sei...
Io non sono neanche romano.
Romano, vabbè, insomma, abiti a Roma però.
No, io non abito a Roma.
Non abiti manco a Roma, mi sono sbagliato, scusa. Però quindi, nella comunità omosessuale italiana, mettiamola così, è una cosa molto nota?
Ma certo che è molto nota. Ma perché vi stupite oggi di ascoltare queste cose? La cosa, e finisco su questo, mi dispiace aver preso molto spazio, la cosa importante, e questo è un po' quello che, come dico, critico a Panorama, è che se si vuole affrontare questo tema, che è interessantissimo dal punto di vista giornalistico, bisogna mettere un po' varie cose. C'è questo tema, ma ci sono anche preti, e questo è bene farlo uscire. Sono preti che sono anni che hanno storie, come dire, fisse con persone. cioè c'è anche una questione, non solo
cioè, di che, che vuol dire preti che hanno storie fisse con persone? Beh, questo
relazioni fisse con... sì. No, non è, per voi naturalmente non è normale.
No, non è normale, preti. Sto dicendo, non mi stupisce questa cosa qui, se esiste se esistono persone che fanno sesso, diciamo, e basta, ci saranno anche altre persone che hanno storie più durature.
No, però è un'evoluzione, è molto importante, perché attiene al fatto che dentro la Chiesa, al di là che siano omosessuali o eterosessuali, al di là anche della questione del celibato, su cui io non voglio entrare, la questione è che è nei fatti che molti sacerdoti hanno una vita anche sentimentale con le persone.
Questo è interessante. Allora, questo... Devo fermarmi, giornale radio, imbarcati Carmelo, grazie. Di nuovo in diretta 19:19 800 24 00 24, i titoli del TG3.
La Fiat in Serbia, mercoledì prossimo a Torino l'incontro tra governo, azienda e sindacati, rabbia e preoccupazione tra i lavoratori di Mirafiori. Napolitano, la P3 è uno squallore, ma il paese ha anticorpi, subito il ministro allo sviluppo, Berlusconi, lo nominerò la prossima settimana. Il Vaticano reagisce all'inchiesta di Panorama su sacerdoti dalla doppia vita e preti gay. Vengano allo scoperto, chiede il vicariato, nessuno li costringe a restare. Per espellere i clandestini la polizia noleggia auto per oltre 1 milione di euro. I sindacati, uno spreco, le volanti ferme per i tagli della manovra. Oltre 30.000 minori ogni anno vengono tolti ai genitori. Al TG3 la storia di una mamma a cui sono stati tolti i figli perché è troppo povera per mantenerli. A Taranto, un'ordinanza vieta ai bambini di giocare per le strade di un quartiere vicino all'Ilva. È troppo inquinato. E durante un'intervista in TV, il presidente brasiliano Lula scoppia a piangere per 2 volte, sopraffatto dalle emozioni. Poi si giustifica. Sarà la vecchiaia.
E andiamo a sentire anche Sky.
Stress test promosso alle banche italiane, falliscono la prova 7 istituti europei.
Fiat in Serbia, Berlusconi non a scapito dell'Italia, Sacconi convoca le parti il 28.
Il premier lascia l'interim dello sviluppo economico, la prossima settimana il nuovo ministro.
P3, l'indignazione di Napolitano, vicenda squallida, dalla magistratura vada fino in fondo.
Federalismo, i dati sulle imposte locali, 2.300 euro l'anno per ogni cittadino.
A Lucca, licenziato 6 mesi fa, uccide 2 dirigenti, poi si toglie la vita.
Preti gay dal vicariato di Roma, un chiaro invito a uscire allo scoperto.
Gelmini a Sky TG24, dalla riforma universitaria stop al precariato nella ricerca.
Marea nera tra psicosi ed ecodisastro, le immagini dal nostro inviato in Louisiana.
Ci hanno rubato 2 scudetti, Francesco Totti deferito per le sue frasi sull'Inter.
Di voci dal teatrino della politica quotidiano, Gianni Alemanno, intervistato dalla 7, dà dei consigli alla sinistra. Berlusconi è battibile.
Berlusconi è stato battuto 2 volte, non da il campione del mondo, da Prodi, che aveva dietro le spalle una coalizione eterogenea, confusa, contraddittoria, c'era cioè di tutto e di più. Quindi cioè, Berlusconi è battibile. Basta che la sinistra, non so se ci riesca, ma basta la sinistra crei un'alternativa credibile e allora se la gioca. Se la sinistra, come peraltro ha detto prima anche lui, non ha nessuna proposta, va in giro con Bersani che borbotta frasi confuse, non si capisce nulla e parla soltanto che Berlusconi è brutto, credo che non vincerà mai. Quel giorno, se la sinistra si organizza e trova un leader credibile e se la gioca, può darsi pure che vinca.
Ancora consigli alla sinistra, Gianni Alemanno, sindaco di Roma. Tra l'altro sulla cosa precedente ha ragione al 100%.
L'opposizione non ha mai vinto, Cioè il centro-sinistra non ha mai vinto nella storia di questo paese con l'attacco personale a Berlusconi, è sempre perso su questo versante. Quando ha vinto il centro-sinistra? Ha vinto quando si è presentato con programmi più o meno credibili che toccavano i problemi della crisi economica, i problemi del lavoro, il problema della riforma del nostro Stato. Se anche l'opposizione fa uno sforzo per ritornare sui problemi reali, probabilmente trova una gamba.
Gasparri, sono un generale autonomo.
Guarda, no, la tendente. Sono un fratello generale. Io sono un generale autonomo, nel senso che non sono, come dire, da definire in rapporto a qualcun altro, e quindi.
Molti politici si puliscono la bocca poi con la parola mercato. Esaltano Marchionne quando va a conquistare la Chrysler, poi però quando la Fiat segue sostanzialmente il mercato, nelle vicende che conosciamo, Pomigliano e altro, criticano. Sentite Cota, presidente della Regione Piemonte.
La Fiat aveva preso un impegno preciso, che è quello di aumentare la produzione e i posti di lavoro sul nostro territorio. Lo deve mantenere, a maggior ragione dopo gli utili annunciati l'altro giorno. I nostri lavoratori sanno fare le automobili di qualità e sanno mantenere gli impegni.
Bene, ma c'è in realtà un mistero che aleggia, un mistero che riguarda i diari di Mussolini. Tra l'altro io non ho ancora capito quanti sono questi diari di Mussolini, 3, 5. Ce ne parlò per la prima volta Marcello Dell'Utri, le 5 agende di Mussolini.
Si tratta di 5 anni, quindi sono 5 agende, ognuna scritta fittamente giorno per giorno, quindi sono 365 per 5, fanno quasi 2000 pagine.
I diari sono autentici.
Questi diari li ho trovati, sono autentici nella carta, nell'inchiostro, nella grafia di Mussolini, che sono state due perizie calligrafiche, e dicono che sono veri. Se li ha scritti un falsario, e potrebbe essere, io non sono né storico né tecnico e perito, se li ha scritti un falsario è un genio questo falsario.
Poi spunta Lele Mora e dice di averne 3.
Non so quello che farà Dell'Utri dei suoi, ognuno credo fa il meglio che può fare delle cose sue. Io li voglio tenere per me, non li voglio dare a nessuno e neanche pubblicare. Sono diversi, lui ne ha 3, io ne ho 2.
Lui ne ha 3, io ne ho 2, sono diversi. Di che diari si sta parlando? Degli stessi diari, di altri diari? Comunque li leggono insieme ogni tanto a Lugano.
Io cucino e servo da mangiare e mangio. Mentre le persone di grande cultura, di grande spessore leggono, perché per leggere questi diari ci vuole veramente della grande cultura.
Bene, 800 24 00 24, direi di passare a qualche ascoltatore. Caterina da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Dica.
Ma troppa gente che si sta meravigliando di un fatto noto già da anni, adesso il Panorama sta scrivendo le sue cose, ma nonostante sia il signor Berlusconi il male di questo secolo, non possiamo questa volta dare a lui la colpa. Io credo che queste statistiche che vengono fatte sui preti sono un po' generalmente le statistiche che possono essere date anche ai semplici esseri umani del nostro bel paese. Quindi
e dunque?
Sono degli esseri umani, non sono delle persone sante, non siamo in un ruolo da poter giudicare nessuno e da poter decidere cosa fare, ma certo.
Però la Chiesa ha delle regole ben precise da questo punto di vista?
Ma è una evoluzione, certamente.
Cioè, lei mette in discussione il celibato dei preti, per esempio?
Celibato dei preti. Celibato dei preti è come le 21 vergini promesse ai musulmani estremisti quando fanno le loro negative azioni.
Cioè?
Sono delle persone, sono degli esseri umani.
Cioè, un'ipocrisia, lei dice.
Assolutamente, ogni forma di religione ha la sua.
Ho capito. La ringrazio, Beppe da Verona.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera.
Niente, io vi volevo dire, insomma, così anche per chiarezza, perché tante volte si fa molta confusione. Una condizione sine qua non per accedere all'ordine sacerdotale è il voto di celibato. Questo non vuol dire assolutamente voto di castità. Il voto di castità è quello che fanno i frati, i monaci, non i secolari. Non c'è scritto da nessuna parte che celibato e castità siano.
Ma scusi, io sono un po' ignorante, vorrei capire, e vorrei che capissero gli ascoltatori, cioè, secondo lei un sacerdote non deve essere casto?
Che poi si faccia coincidere il celibato con la castità, questo è un altro paio di maniche. Non ci dimentichiamo.
No, mi scusi, sì, ho capito, Beppe, però non entriamo adesso nei meandri dei...
Io non voglio entrare, infatti sto cercando di rimanere sui generis.
L'istituto
del celibato non è un istituto evangelico, non è un istituto...
Sì, ho capito, io voglio dire, perché lei ci sta facendo questo discorso?
Vi sto facendo questo discorso perché è inutile continuare a dare addosso... rendendoli dei criminali.
Ma chi dà addosso a questi preti? Mi scusi.
Allora, Crucià, quando io dico a una persona, puntando il dito, tu sei culattone o sei gay, perché poi qua si fa anche tanti giochi sulle parole, no? Non gli ho detto quanto sei bello perché non partecipi al concorso
veramente, mi scusi.
Comunque gli ho dato addosso.
Ma no, ma non è così, ma secondo me non è così.
L'ho denunciato. Ma bisogna stare attenti, signor Cruciani, con le parole. Prima quel signore lì di Panorama, come si chiama?
Abate, sì.
Abate, all'inizio della trasmissione, perché io sono qui collegato dall'inizio
allora?
Della trasmissione, ha detto da un rappresentante della Chiesa, un piffero, non è vero. Quando quella persona ha pagato l'escort, lo ha pagato come il signor Rossi, che poi è anche un sacerdote.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
Le lamentele di Luca Barbareschi. Le lamentele di Luca Barbareschi sulla Rai, che pare non firmare alcuni contratti che riguardano la sua casa di produzione.
Io ho un'azienda che da quando sono sceso in politica ha perso dal punto di vista del fatturato, non è che ha guadagnato. Certo, vorrei evitare che venisse chiusa grazie a Berlusconi, perché ha firmato tutti i contratti in Rai dopo mesi di ritardo, meno il mio.
Questo Barbareschi, poi oggi il giornale scrive che in realtà ci sono 7 contratti firmati negli ultimi mesi a favore della società di Barbareschi, ma collegamento con Luca Telese, che sta succedendo? Dove ti trovi, Luca? Sento un casino tremendo, mi senti? Telese! Telese, dove sei? Telese impegnato all'aeroporto, da quello che ho capito, non lo so, vi assicuro che non lo so. Telese, ancora? Luca, che sta succedendo? Luca? È all'aeroporto, sta succedendo qualcosa sulla partenza, voli annullati.
Pronto?
Ma che succede, Luca? Sento un casino, scioperi, voli annullati, fammi parlare con qualcuno.
In diretta.
Che sta succedendo?
Ma no, c'è una mezza rivolta all'aeroporto di Torino perché c'è Mary in ritardo di 2 ore e mezza.
Fammi
e
sentire.
Poi dicono che c'è un ingorgo a Linate. Vedi che bello, live. Ti faccio sentire una signora.
Fammi sentire la signora.
Una signora che ha perso l'aereo. Signora.
Accanto a me sono partiti tutti. È partito l'imbarco 9. L'imbarco
senti?
7.
Sì, come non
vuole parlare in diretta a Radio 24. Le do questa opportunità.
Grazie.
Signora, che succede?
Pronto?
Mi racconti dove si trova, cara signora?
Guardi, all'aeroporto di Torino Caselle per il terzo weekend consecutivo, avevo preso un volo 3 settimane fa alla stessa ora, alle 18:30 con la Blue Express, ritardo di 3 ore, avevo un appuntamento molto importante a Roma, ho comprato un biglietto all'Italia e ho buttato con lo Blue Express, ho chiesto il rimborso, non c'era solo la possibilità di riavere la stessa tratta.
E lei ha rifatto
lo
stesso.
Sono 2 weekend che mi ritrovo nella stessa identica situazione.
Che succede
e
con questa Blue Express?
Dopo 2 ore e mezzo di ritardo, senza nessun tipo di assistenza, che te la comunicano scintillinandotela di quarto d'ora in quarto d'ora.
Sì.
Adesso arriva una signorina dell'aeroporto di Caselle che dichiara che l'aeroporto di Malpensa è chiuso, per cui lei ha avuto dei voli dirottati su questo aeroporto e per questo bel motivo non ha i pulmini per farci imbarcare e quindi non ci imbarca, quando accanto a noi sono stati imbarcati ossessivamente milioni di altri voli, quindi i pulmini non ci sono solo.
Beh, mi pare un problema della Blue Express a Torino, all'aeroporto di Caselle, mi pare
è un problema della Blue Express e al contempo anche dell'aeroporto di Caselle, ma della Blue Express in un modo clamoroso. Che sì, perché tutti i weekend tu compri un volo che si dichiara low cost ma costa 120 euro Torino-Roma, e tutti i weekend fa 2 ore e mezzo di ritardo, glielo garantisco, io sono 4 weekend che cerco di prenderlo e ogni volta mi ridanno il rimborso e non riesco a prenderlo, ne compro un altro.
Va bene, Telesi è stato coinvolto in questa vicenda, la ringrazio signora.
Arrivederla, grazie mille.
Luca,
hai visto?
Ma anche tu sei anche tu sei stato coinvolto in questa vicenda per questo aereo?
Certo, fantastico, ma c'erano queste scene di lotta di classe in aeroporto che sono meravigliose.
E questi della Blue Express che dicono?
E dice, no, è una compagnia in cui non c'è un responsabile, siamo una low cost, questa è meravigliosa.
Senti, però mi sembra che tu te ne freghi, osservi queste scene così quasi sorridendo, o no? Cioè non sei arrabbiato
non
come la signora?
Fretta, ho la fortuna di essere in collegamento con la zanzara, quindi sono un uomo felice, però... Hai visto che siamo lì dove c'è l'ingiustizia, c'è la zanzara.
Fantastico, passami qualcun altro incazzato però, se no sembra che c'è solo la signora. Aspetta, dai, vai,
Ti trovo un altro, guarda questo signore ha il biglietto in mano. Sono in diretta con Radio 24, voleva sapere se anche lei è arrabbiato per l'attesa.
Io, a me me l'hanno spostato, me l'hanno spostato 3 volte il volo, il volo precedente, me l'hanno spostato 3 volte. Poi l'hanno annullato e mi hanno dato questo biglietto da Blue Express.
Allora?
Io senza parole.
Ma quante...
Guarda, c'è un signore col bambino. Come va in questa sera? Il viaggio col bambino con i ritardi?
Dalle 4:30 che siamo qua.
Dalle 4:30?
Pronto?
Dalle 4:30?
Dalle 4:30, hai sentito? E questo è il bambino.
Ciao.
Come va?
Ciao, Didi, ciao.
Ma Blue Express, fate qualcosa, dirigenti della Blue Express. Chiamate.
Chiamate in diretta. C'è un responsabile.
Soprattutto il responsabile, Palesi, signori della Blue Express. Questa è la radio di Confindustria, fate qualcosa. La gente non parte, bambini bloccati dalle 4:30. Di Teresa ce ne freghiamo, pure rimanere a Torino. Va bene, caro Luca, sentiamo qualche ascoltatore. Va, dopo abbiamo Ferrero, segretario di Fondazione Comunista. Sentiamo che dice dopo anche il segretario di Fondazione Comunista su questa vicenda. Silvio,
e lui vola su Torino poi.
Esatto, Silvio da Monza, buonasera.
Buonasera.
Mi dica.
Allora, io sono particolarmente fortunato perché nonostante il fatto che abbia frequentato preti da ragazzino, ho fatto scuole cattoliche, li frequento tuttora, ne avrò conosciuti nella mia vita fra vivi e morti una cinquantina, non ho mai trovato nessuno di questi casi, probabilmente ho beccato quel 2% che
il 2% lo diceva quel prete intervistato da Abate.
Cioè, il problema è questo, che è chiaro che se uno frequenta degli ambienti gay, se ci sono 3 preti lì così gay, gli sembra che nel suo immaginario, nella sua esperienza, che i preti siano in maggioranza così.
No, ma certo, anche certo.
Anche perché per come siamo fatti noi italiani, se ci sono 3 preti in un posto che fanno qualcosa di immorale, subito tutti lo sanno.
No, ma lei ha perfettamente ragione, Silvio. Telesi, hai letto l'inchiesta di Panorama sui preti? Sì. Che sta facendo? La ricerca di qualche altro... Di qualche altro utente della Blue Express arrabbiato. Telese?
No, io ti ascolto.
Ma l'inchiesta di Panorama sui preti omosessuali l'hai letta? Sì, naturalmente.
Sì, l'ho vista e devo dire che impressiona, perché voglio dire, io non sono un filo clericale, però quello che sta uscendo fuori fa veramente paura. Io credo che il dramma di Ratzinger sia che è il papa, come dire, più rigoroso su questi temi.
Esatto,
si è trovato a gestire la situazione più devastante, come dire,
gestendo problemi non creati da lui.
Sì, non voglio insistere per difendere Panorama, sennò sembra che c'è un conflitto di interessi, non me ne frega niente, perché è la prima volta che parlo di Panorama da quando ci scrivo, ma non è quello, non me ne frega nulla poi. Però ti faccio ascoltare, caro Luca, quello che ha detto il TG3 su questa vicenda. Secondo il TG3, il Panorama ha fatto questa inchiesta sui preti omosessuali, che invece è nata piuttosto casualmente, per dare una bastonata al Vaticano, che ha delle posizioni contro Berlusconi. Senti.
L'inchiesta del settimanale, edito da Mondadori, in realtà non rivela molto di nuovo, semmai documenta ciò che già si sapeva, con un'enfatizzazione che suscita qualche interrogativo, nel momento in cui i vescovi hanno inasprito le loro critiche alla politica economica del governo e alla persona del premier.
Capito, Luca?
Allora mi vuoi mettere contro Bianca, dillo.
Contro la Berlinguer, no, ma Bianca non è che può controllare pure questi passaggi, secondo me non ha...
Magari io queste ideologie mi sembrano eccessive. Conoscendo Mulet, io so che uno che se c'ha una notizia prende la spara in pagina, non bisogna cercare una notizia così poi, no?
No, ma tra l'altro prima
sei in conflitto di interessi perché hai una rubrica.
Io sono in conflitto di interessi.
Siamo tutti
in conflitto di interessi. Ma Sky TG24, sentite un attimo.
Di persone in tutto il mondo hanno cliccato e commentato il video dell'intervista fatta ad Ostia. Dall'Alaska all'Australia, la parlata romana di queste due sedicenni ha conquistato, è proprio il caso di dirlo, mezzo mondo.
Amici, c'è un aggiornamento importante, ci colleghiamo con Sky TG24. Breaking news, e la sentiamo dalla voce in persona di Nicola Viesti. Ciao Nicola!
Il direttore!
Va bene, il video tormentone su Sky TG24 con le due ragazze romane, più cliccato del nostro, Luca, vabbè, non possiamo competere.
Sopra i nostri 65.000.
Sono 800.000 lì.
Proviamo a reinventarla la nostra assessora, ora che è una celebrità, l'abbiamo resa celebre nel mondo.
E infatti dovremmo reinventarla perché secondo me si è solo avvantaggiata di questa cosa qua.
Anche Malan sta diventando celebre, anche lui è nella rete ora.
Quello che ha assunto la moglie e la nipote
perché brave
però
si è difeso bene Malan,
no, Malan si è difeso molto bene
all'ultimo punto, un eroe praticamente.
19.44, 800.24, 00.24, 30 secondi, Telesi, un altro rivoluzionario, voglio dopo questi 30 secondi, intanto chiamiamo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, Luca Telesi in diretta dall'aeroporto di Torino, dove la compagnia Blue Express pare stia combinando un casino perché c'è un aereo per Roma in ritardo di ore. Bene, 19.45, 800.24, 00.24, Nicola da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, ciao Giuseppe.
Mi dica.
Questa sera possiamo fare tutti i servizi minuto per minuto. Sono in questo momento a Malpensa, Terminal 2 e Terminal 1, perché mi sto spostando. Sostanzialmente un volo domestico di una compagnia low cost è stato cancellato, ma la notizia bizzarra è che pieno luglio...
C'è anche maltempo, c'è maltempo a Malpensa.
No, ma guardi, questo è dovuto ad altro. Però questo può succedere. La vera notizia nella notizia è che nell'aeroporto di Malpensa, tanto il Terminal 2 che il Terminal 1, quindi un aeroporto internazionale, non c'è disponibilità di un accesso web che sia a pagamento, non c'è disponibilità di un accesso che sia gratuito, non c'è un ticket counter, ovvero una biglietteria per cui uno può ricoverare eventualmente, può proteggersi con un altro volo, trovare un'alternativa. E la cosa bizzarra è che l'iPhone piuttosto che i BlackBerry o le connessioni telefoniche non sono sufficienti, la capacità non è sufficiente, perché c'era moltissima gente che si collegava nello stesso istante, per cui il paese del Gap and Smee mi sembra veramente bizzarro, che un paese turistico che dovrebbe fare, abbiamo salvato una compagnia aerea per favorire il nostro turismo a discapito dei cugini francesi, e poi abbiamo queste condizioni qui. Posso testimoniare che c'erano degli stranieri con grandi difficoltà nella lingua, che erano veramente in difficoltà, non sapevano più che
lei ha allargato molto il discorso, è passato dai disservizi oggi a Malpensa al Gapensi Mie e alla privatizzazione dell'Italia. Comunque, insomma, va bene, per carità. Nicola, Luca
Giuseppe,
da Torino, che succede?
Potentissima, arrivata una chiamata.
Non ci credo,
è arrivata una chiamata, è partito l'imbarco. Adesso anche Malpensa sblocchiamo.
Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buonasera.
Salve.
Come sta?
Ma io spero che con la Zanzara schizziamo al 15%, così se risolvete i voli anche.
Pare che abbiamo risolto questa cosa. La Blue Express ha messo subito in moto un meccanismo e il volo per Roma c'era Telese, dunque siamo un po' raccomandati, perché insomma sì.
Potenza dei miri.
Siamo ogni tanto i giornalisti, insomma. Senta, io però vorrei rimandare in onda, caro Telese, lo scontro epocale, insomma, che c'è stato l'altro giorno. Dov'era Omnibus con la Santanchè, Ferrero? Dov'era Omnibus? No? Perché sì, io sì, forse per la prima volta nella mia vita, e dico per la prima volta nella mia vita, anche se mi sta molto simpatico, ero d'accordo con Paolo Ferrero. Devo dire la verità, insomma, credo che mi è successo poche volte, però insomma,
c'è sempre una prima volta.
C'è sempre una prima volta nella vita, perché insomma devo dire che ho trovato l'atteggiamento di Daniela Santanchè su questo, di mettere in mezzo il fatto che Ferrero è part-time, impiegato pubblico, eccetera, in maniera anche piuttosto sgradevole. Come ha fatto a mantenere la calma? Io mi sarei avventato come un pazzo, Ferrero, avrei spaccato tutto. Sentiamo.
Facci sentire un frammento.
Sentiamo.
Guardi, Santanchè, io non so quale cosa farci se lei gira al billionaire e non gira ai mercati dei paesi, ma se invece andasse in giro, io giro un po' di posti dove la gente sta lottando.
Non faccio
per
l'impiegato
tenere il posto
pubblico
di lavoro
come lei, questo se, è vero, non faccio l'impiegato pubblico come lei.
Benissimo.
Non faccio l'impiegato pubblico.
Lei è fortunata, non fa l'imprenditrice.
Lei si è messo in aspettativa,
invece,
ha fatto il ministro, adesso
invece,
è tornato a fare l'impiegato
alla
regione Piemonte, no?
Sì, d'accordo.
Anziché lavorare nel pubblico, lavori nel privato, così fa capire le sue capacità.
Ognuno ha il suo mestiere.
Ancora, sentiamo.
Io ho preso una busta paga part time, ho preso meno di 600 euro. Va bene?
Lei prende 600 euro al mese alla regione Piemonte?
Io sono a part time e guadagno 600 euro al mese, chiaro?
600
forse
euro
arrivo
al mese.
A 700.
Ecco.
Chiaro?
Va bene, chiaro? Va bene.
Se lei fa l'imprenditrice, guadagna milioni,
diciamo,
sono fatti
le questioni
suoi. Io altri reddito, e l'ho sempre avuto.
A me piace,
e sono orgoglioso di essere un lavoratore pubblico oggi e operaio un tempo.
C'era un altro pezzo in cui poi la Santanchè se ne usciva in maniera piuttosto, piuttosto pesante. Sentiamo.
Semplicemente che il tema
adesso
della...
le hanno bloccato lo stipendio per 3 anni.
Che il tema, che il tema
pubblico.
Esattamente, perché invece per i ricchi e gli evasori fiscali avete fatto lo scudo fiscale, cioè quelli che hanno guadagnato evadendo il fisco, quelli li premiate, e i giovani precari senza lavoro
hanno avuto
su
un aumento di stipendio
questo
del 100% in più rispetto ai lavoratori
favore,
privati.
Santanchè, vada a vedere gli stipendi.
Di quei sacchi
Santanchè,
di privilegio che
si
finalmente
vergognare,
questo governo ha
si dovrebbe
torto.
Vergognare.
Facciamo un passo
lei,
avanti.
A quei privilegi dei
Santanchè,
dipendenti.
Favore, Santanchè, un attimo, tanto adesso vengo da lei con una serie di domande, come dire, mirate. Però andiamo un po' avanti.
Le domande mirate sono eccezionali. Allora, Telese, qui alla radio di Confindustria, qui alla Zanzara, in realtà, si sta dalla, in questo caso si sta dalla parte di Ferrero. Come lo spieghi questa cosa?
E che ti stai bolscevizzando.
No, ma non è questione, non è questione di bolscevizzare, ma quando uno parla, tu sei in aspettativa. Beh, allora che vuol dire? Tu sei un dipendente pubblico, io faccio l'imprenditrice. Quando uno dice t'hanno bloccato lo stipendio per te, quella è stata la cosa più bella. Ferrero, ma lei come ha fatto a non reagire? Quando lei ha detto, quando la Santanchè ha detto t'hanno bloccato lo stipendio, tu stai zitto, t'hanno bloccato lo stipendio.
Perché penso che la Santanchè è diciamo così, un trionfo di stupidità e di arroganza padronale, e quindi che si commenti da sé. Secondo me la gente che ascolta pensa che la Santanchè è matta, è molto, ripeto, di questa arroganza padronale, quindi che si fa male da sola.
Vabbè, arroganza padronale, non è che tutti, lei fa l'imprenditrice, non è che sono tutti
questo?
Non è che sono
eravamo
tutti,
eravamo con lui,
eravamo con lui e cioè adesso passo dalla parte della Santanchè.
Ma senso, io non sto dicendo che tutti gli imprenditori sono arroganti con la Santanchè. Lei è un caso esemplare di arroganza padronale, in cui la ricchezza viene presa come elemento di giustizia. Chi è ricco ha ragione, e invece, come nel caso della Santanchè, chi è ricco ha torto in quel caso.
Telese?
Sì, ma non capisco perché bisogna estendere questo a tutti coloro che hanno ruoli dirigenti o proprietà. Non è che tutti i padroni sono arroganti. I padroni del Nord-Est in alcuni casi si tolgono il profitto per pagare i lavoratori, cioè ci sono arroganti e anche fra gli operai, cioè in questo caso è un'arroganza che aveva un presupposto, diciamo così, classista, ma non è che è l'arroganza padronale. No,
no? Infatti, quando anche quando
no, però, lì c'è quel tratto specifico del fatto di pensare che se uno è ricco, se uno è un imprenditore, ha il diritto di poter dire a chi è più povero certe cose. In questo senso arroganza padronale. Non ho detto che tutti i padroni sono arroganti. Ho detto che quello è un tratto di arroganza padronale.
No, lo sa, secondo
perché
me invece
Telese
che c'è.
Non vuoi usare quel termine.
Telese, perché non vuoi usare quel
allora,
termine?
Esiste anche l'arroganza plebeista, allora.
come
casi.
No, ha voglia, come se esiste, esiste
non
anche l'arroganza.
Non voglio pagare perché sono povero.
Sì, esistono tante arroganze,
di
ma
meno,
comunque
di meno, ma...
Di meno, dice Ferrero, però in realtà secondo me c'è dell'altro in quell'uscita della Santanchè. Ed è questa, lei è stato cattivo a dire all'inizio billionaire, lei non, va, non frequenta la gente, frequenta il billionaire, quello pure non era proprio telese, non era proprio una roba leggera.
Sì, perché poi è un'accusa che le arriva da molto tempo e lei disse una volta addirittura che preferiva i ragazzi della Fiam, anzi di Casa Pound, che i clienti del billionaire.
Ferrero, anche lei non è che non c'è andato leggero su quello.
Brace, dalla padella nella brace, diciamo, da Casa Pound al billionaire, appunto siamo.
Guarda che,
là,
guardi,
diciamo,
che i ragazzi di Casa Pound sono molto vicini ai suoi lettori, come
tenderei a dirle di no, francamente.
Ma Telese invece che li frequenta lo sa bene, vero?
Mo non è che li frequenta tutti i giorni, però sicuramente è una destra che è capitalista, critica sul mercato. Ora non capisco perché Ferrero si deve preoccupare, hanno posizioni affini, non è mica la lepra.
Ferrero, billionaire, cioè dire a qualcuno frequenti il billionaire, adesso perché siamo partiti dalla parte di Ferrero, adesso lo stiamo massacrando. Però...
No, però una cosa devo dire a Terese, il punto non è di essere anticapitalisti per tornare a monte, diciamo, alla società gerarchica medievale, il punto è essere anticapitalisti per andare verso la libertà e l'eguaglianza, e ahimè tra i tuoi amici di Casa Pound invece c'è molto un'idea gerarchica della società, e quindi quell'anticapitalismo lì a me francamente non me lo trovo molto vicino.
Però invece a lei piace molto,
scusa, quindi in alcuni casi è meglio il padronale illuminato che l'anticapitalista di destra, Ferrero, sarebbe clamoroso.
Io semplicemente penso che i principi liberali della democrazia vanno mantenuti e vanno coniugati con la giustizia sociale radicale, ma non con il medioevo.
Che significa la giustizia sociale radicale? Per esempio, vi faccio un esempio di una cosa che lei farebbe subito per raggiungere la giustizia sociale radicale. Una cosa al posto, una cosa che farebbe se fosse al governo, che farebbe oggi?
Una redistribuzione radicale del reddito.
Addirittura, in che modo?
Ma basterebbe dire che chi ha patrimoni al di sopra di 500.000 euro paga una patrimoniale molto forte e che questo serva per pagare un salario sociale ai disoccupati e chi sta perdendo il posto di lavoro.
In Italia sono pochi quelli che hanno un salario certificato superiore ai 500.000 euro.
E però invece sono tanti quelli che hanno gli yacht di proprietà sopra 500.000 euro, perché l'Italia è uno dei paesi europei con una struttura sociale più devastante.
No, ma questo
il 10% delle famiglie ha il 60% della ricchezza. Dice parecchio da prendere.
Senta, però io questi discorsi li posso capire tutti anche se non li condivido, però leggo in una sua intervista...
Piacerebbe un po' più di giustizia sociale, ci sarebbe meno paura dei ladri, no?
Ma io penso
meno
che
impianti di senso no.
Penso che invece la ricchezza non deve far paura, più ricchezza c'è e più c'è giustizia sociale.
Non è vero, invece
come
più
no?
La ricchezza
è
accumulata da una parte, più c'è qualcun altro che diventa poveraccio, esattamente come il caso dell'Italia, in cui tanti anziani non riescono ad arrivare a fine mese.
Però adesso non mi faccio la cosa degli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese, perché questo
Lei faccia una prova, io non so se lei va al billionaire,
no,
ma vada a un discount.
Ci vado ogni giorno,
Vedrà quanti anziani ci sono che vanno a fare la spesa al discount e addirittura oramai quanti operai, quanti impiegati, perché devono risparmiare sui generi
alimentari. Ma è l'economia di mercato, bellezza, potrei rispondere, caro Ferrero.
Un po' schifo, se mi permette, ci ha portato dentro una crisi che mi sembra non
esiste,
particolarmente magnifica.
Però, caro Ferrero, non esiste un sistema migliore inventato dall'uomo, questo è il punto.
Ecco, invece su questo mi sentirei di discutere. Facciamo un esempio.
Abbiamo raccolto
le firme per il referendum sull'acqua pubblica. Io penso che sia meglio che l'acqua sia un bene pubblico e non diventi una merce in cui qualcuno ci guadagna.
Ma
così
nessuno la vuole trasformare in merce, tra l'altro.
Ma come no?
Ma no, no.
È certo che sì.
Questo è il referendum, dico, io lo dico e so che con lei sono in disaccordo totale, forse anche con Telese. Questa storia dell'acqua pubblica è una delle più grosse fandonie raccontate agli italiani. Non c'è nessun pericolo che l'acqua diventi pubblica. Una cosa è la proprietà, una cosa è la distribuzione.
Ecco,
Telese, aiutami un attimo. attimo, Ferrero, un attimo, Telese.
No, non ti posso aiutare.
Perché non mi vuoi aiutare?
Questa cosa della distribuzione, ci sono delle truffe fantastiche.
Ma quello è un altro discorso delle truffe, che c'entra?
Ci sono delle fonti che sono state date in Umbria, per esempio, che conosco la situazione alla Rocchetta, in appalto a 0,0005 centesimi. E quelli rivendono la bottiglietta a un euro, immagina.
Sì, ho capito, ma non è che il fatto che ci siano delle truffe significa che la gestione da parte del pubblico funziona a meraviglia. Non è così, cioè c'è uno spreco pazzesco, questo è il punto.
Perché è esattamente la coniugazione, l'acqua resta pubblica, però la concessione è privata, e quindi purtroppo sono ferreriano su questo.
Io invece penso che si possa pagare leggermente di più anche l'acqua, penso un po', però io voglio dire a Ferrero, in tutti questi discorsi che facciamo, su cui ci possiamo avere idee diverse, e meno male che ci confrontiamo, cosa c'entra Marcos? Perché leggo in una sua intervista che fare allora su diversi temi le chiede una giornalista di Liberazione e lei risponde, vede che leggo anche Liberazione in maniera molto attenta?
Complimenti, bravissimo.
Pensiamo a Marcos, il subcomandante, il non volto che aiuta la costruzione di un protagonismo dal basso. Quella è la strada, la costruzione di un movimento di massa. Marcos, ma se voi volete governare il paese nel futuro, e credo che lei lo voglia governare, altrimenti non farebbe politica, pensando a Marcos, ma insomma, voglio dire, penso che ci vorranno altri 100 anni prima che lei torni a governare, Ferrero.
Diciamo, intanto il primo problema è non andare a governare facendo pasticci, perché questa è la cosa che ha distrutto la credibilità della politica. No? Il governo che fa cose diverse da quelle che dice.
Però Marcos che ci azzecca.
E invece Marcos ci azzecca moltissimo, perché quello innestato da Marcos è un processo in cui le popolazioni locali, a partire da quelle indigene, da oggetto di politiche altrui sono diventate protagoniste della loro esistenza. Hanno organizzato
ma non sono
comunità.
Modelli replicabili qui in Italia, Ferrero, Marcos.
Io invece penso che, se lei nota, anche in una parte del voto alla Lega c'è una domanda di partecipazione da parte dei territori in cui la gente vuole essere protagonista.
Ma quello sicuramente, però il modello è sbagliato. Insomma, se lei indica Marcos, uno ha idea di uno, sto dicendo anche nella comunicazione, uno col cappuccio, col mitra in mano, se lei si presenta con questo modello agli italiani, prende lo 0,5.
Ma no, guardi, Rifondazione quando aveva Marcos come modello pigliava l'8%, quindi non è questo il punto, perché tutti, diciamo, e poi nella comunicazione di Liberazione tutti sanno esattamente a cosa alludo in quel senso. Ma a me il punto che preme sottolineare è questo, che oggi noi abbiamo una democrazia in cui si decide di tutto salvo che l'essenziale. Per cui sembra che la democrazia serva a decidere il campo nomadi c'è o non c'è, ma sulle cose di fondo, tipo dobbiamo investire per fare centrali nucleari o per fare pannelli solari, su questo non si decide.
No, non è vero, si discute anche su questo, si discute anche su
non
questo.
È vero,
come no, è stato un referendum che ci ha tolto dal nucleare nell'87, dunque la gente decide.
Adesso il governo lo vuole rimettere.
Ho capito, ma è la gente che ha deciso. Quello può darsi.
La gente ha deciso contro il nucleare.
Esatto.
L'amministrazione che se ne frega di quella volontà popolare.
Ho capito, ma il governo Berlusconi l'ha deciso, l'ha detto in campagna elettorale ed è stato votato sulla base di quello che ha detto in campagna elettorale. Ma abbiamo i telegiornali, torno tra un attimo Ferrero, perché la voglio chiedere qualcosa a proposito di Vendola. Io non capisco perché di fronte a una candidatura di Vendola come leader del centrosinistra lei nicchia o comunque è molto scettico. Allora, 20:03, 800-24-00-24, prima che si spenga il telefono di Telese, sta decollando l'aereo della Blue Express, grazie al nostro intervento. Luca, dove sei? Dentro l'aereo.
La Zanzara ha conquistato 96 potenziali militanti.
Allora, prima che si
spenga... Durante la cosa, c'è gente diceva, posso dire qualcosa pure io? Voglio dire grazie. Siamo a bordo. Ma guarda, è roba da male.
Vabbè. 20:03.
Bisogna sentire quel signore in Malpensa se ha riavuto la connessione, sarebbe bingo.
Sarebbe doppietta di stasera della Zanzara che fa riattivare un volo all'aeroporto di Malpensa e sicuramente
mi manda
ha fatto
Cruciani.
Sicuramente no, per carità, mi manda Cruciani, non lo farei mai. Lo sai che sono da questo punto di vista non sarebbe esattamente il mio ruolo, non mi ci mettono le panni del Zorro a difesa dei cittadini, per carità, con tutto il rispetto. Sentiamoci i titoli della 7 e poi domandiamo a Ferrero, anche se la domanda è banale, vero Telese, cioè perché questa cosa della candidatura di Vendola non scalda Ferrero? È vero, c'è stato
interessante.
È vero, c'è stato uno scontro congressuale finito come è finito, con una separazione eccetera eccetera, però insomma, alla fine io credo che Ferrero e Vendola pensano allo stesso modo, no Telese?
No, devo dire che mi stupisce che
Ferrero che conosco su Vendola abbia un problema, cioè lui ha fatto un congresso contro, adesso è esploso questo fenomeno, politicamente non ci sono grosse differenze, però forse c'è un fatto personale.
Forse, adesso sentiremo. Intanto i titoli della 7.
Pressing della politica su Marchionne dopo l'annuncio sulla produzione in Serbia di una nuova auto. Sono liberi di andare dove vogliono, ma senza penalizzare l'Italia, dice Berlusconi. Il ministro Sacconi convoca sindacati e azienda. Loggia Carboni e nuove trame. Nelle intercettazioni spunta un personaggio che si presenta come il maggiore, forse un poliziotto. Flavio Carboni da oggi in un reparto clinico protetto parla di lui e di un banchiere in una telefonata con Dell'Utri. Un raptus che nasce dalla disperazione in provincia di Lucca. Un ex rappresentante licenziato torna in azienda, uccide a colpi di pistola i due datori di lavoro. Poi si spara. Notte di terrore in casa Urso. Quattro rapinatori armati fanno irruzione nella villa alle porte di Catania e sequestrano mamma e fratello del viceministro allo sviluppo economico. Attesa nelle prossime ore sul Golfo del Messico la tempesta tropicale Bonnie, sospese per sicurezza tutte le operazioni attorno al pozzo di petrolio che ha causato il peggior disastro ambientale nella storia degli Stati Uniti.
Bene, allora in collegamento con Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Senta Ferrero, però cerchiamo di far capire agli ascoltatori com'è la galassia oggi, l'abbiamo chiesto l'altro giorno pure a Marco Rizzo, la galassia oggi diciamo della sinistra in Italia, quella che lei definisce la sinistra. Partito Democratico lei come lo definisce? Centro, destra, centro-sinistra, come lo definisce?
Centro-sinistra.
Centro-sinistra. Poi che c'è? Subito diciamo a sinistra, subito accanto a... c'è Vendola, no? Più o meno.
C'è Vendola, Sinistra e Libertà. Sì.
Poi? Andando verso sinistra?
Poi c'è la Federazione della Sinistra, di cui facciamo parte noi.
E che è composta da?
Rifondazione Comunista, Partito PDC,
sì.
E poi Socialismo Due Misa e Lavoro Solidarietà.
Bene, poi ancora a sinistra?
Diciamo c'è Sinistra Critica e il PCL di Ferrando, che diciamo ci sono cose molto più piccole.
E perché per esempio la Federazione e questi altri piccoli partiti comunisti non vi mettete insieme? La pensate
noi, noi lo abbiamo proposto che si facesse la federazione fra tutte le forze della sinistra, da Vendola a Ferrando per dirci, e questa è la proposta, per cui quelli che ci siamo sono quelli che sono stati d'accordo a mettersi insieme, gli altri evidentemente pensano che no, che sia meglio stare da soli. Non so che farci, diciamo. Lei sta parlando con l'unica persona in Italia che probabilmente non ha mai fatto una scissione, e io continuo a proporre l'unità delle forze della
però
sinistra.
Però che Vendola pure non ci sta?
Sì, esattamente, gli abbiamo proposto di fare assieme la federazione e ci hanno detto di no.
Perché vuole andare col PD secondo lei?
Mi sembra che dica esplicitamente Vendola che si candida a fare un'opa sul PD, cioè a cercare di prendere la testa del Partito Democratico. Lo dice lui, non lo dico io.
Però questo, insomma, per governare è la strada forse giusta, la strada corretta o no?
Ma guardi, prima avete fatto i commenti sui miei presunti commenti. Io in realtà
cioè, quali commenti,
sulla candidatura di Vendola ho semplicemente detto che il problema oggi era farlo saltare per aria Berlusconi, metaforicamente.
Vabbè, adesso Vendola ancora non ci riesce a farlo saltare
No, nel senso che il problema prima è di cacciarlo dal governo, insomma è che cada al governo, cosa che non è per nulla scontato e può darsi che ce lo treniamo altri tre anni. Allora io la proposta, la cosa che ho detto a Vendola è: scusa, ma invece che proporci il problema delle primarie quando non si sa quando si andrà a votare, forse c'è il problema di discutere su come si è più efficaci per far sì che cada il governo Berlusconi. E gli ho proposto banalmente che la cosa che andrebbe fatta in questo paese, dove l'unica cosa che manca seriamente è l'opposizione, è un'iniziativa in autunno che tenga insieme la battaglia per difendere la Costituzione e la democrazia con una battaglia sui temi sociali, dal fatto che la gente viene licenziata, i giovani che
ma Vendola lo dice ogni giorno, Vendola lo dice ogni giorno, la Fiat, Pomigliano, gli operai e tutto.
Oltre a dirlo, si provi a costruire un movimento dei milioni di persone che si muovano, che manifestano, perché questo cambia la
cultura. Però lo sa qual è il problema, secondo me? Che se Vendola vuole andare col Partito Democratico, il Partito Democratico a voi non vi vuole, perché dice se no facciamo la cosa vecchia. Allora si prendono una parte, diciamo quella tra virgolette più moderata, che poi secondo me tra
e quindi E quindi lei dice sostanzialmente Vendola non vuole lavorare con noi a costruire un movimento assieme alla Fioma, assieme ad altri.
Esatto.
Contro questo perché deve stare dentro al PD. È possibile.
Sì.
In questo senso da parte mia non c'è molto interesse, perché penso che il Partito Democratico ha già detto abbondantemente qual è il suo profilo.
Però voi senza il Partito Democratico non andate da nessuna parte. Se c'è uno che si ha come obiettivo quello, dice voglio governare l'Italia, senza il Partito Democratico non andate da nessuna parte.
Ma infatti noi al Partito Democratico abbiamo avanzato una proposta, e che il Partito Democratico ad oggi, Bersani mi sembra che abbia risposto positivamente, cioè noi abbiamo detto guardate, c'è questa situazione in cui c'è Berlusconi che io considero essere un pericolo per la democrazia.
Vabbè, questo lo sappiamo.
Politiche molto antisociali. E quindi noi, vista la legge elettorale che c'è, abbiamo proposto al Partito Democratico di fare un accordo per la difesa della democrazia che permetta di sommare tutti i voti, perché io considero molto peggio Berlusconi che non il Partito Democratico.
E dunque, cioè, che significa sommare tutti i voti? Scusi.
No, che uno, di mettere in moto un movimento per far sì che il governo Berlusconi cada.
Cioè, vi volete alleare col Partito Democratico, sostanzialmente?
Di riuscire a fare un accordo elettorale che permetta di mettere in minoranza.
Ok, ma non lo vogliono fare con voi, perché sennò altrimenti...
Guardi, che è mal informato, perché a me risulta che il Partito Democratico sostanzialmente su questa linea sia d'accordo. Che non è un accordo di governo. Perché io non penso che possa governare assieme a Bersani, per dire. Ci abbiamo già provato una volta, non è stato splendido. E quindi, semplicemente, che si faccia un accordo per difendere la democrazia e che si vada a cambiare la legge elettorale, perché questa legge elettorale bipolare è un vero disastro. Ci può essere gente in Italia che è moderata, che non vuole Ferrero ministro per l'appunto, e che può, non vuole essere governata da Berlusconi.
Ma non è che l'unico obiettivo può essere cacciare Berlusconi, bisogna pure proporre qualcosa.
Io penso che questo intanto è già un obiettivo. Oggi io non penso di aver la forza per decidere io come si fa il governo, non sono un megalomane, e quindi penso
Lei vuole fare l'accordo col PD per cacciare Berlusconi, però un accordo per il governo non si può fare, questa è la cosa.
Non ne vedo le condizioni, penso che il PD debba trovare le forze con cui pensa di poter governare. E noi siamo per fare un accordo con loro per difendere la democrazia nel paese.
Va bene, grazie Ferrero, molto gentile. Sempre,
grazie,
è sempre ben accetto qui nella radio,
a partire gli aerei, che nella... almeno avrebbe una funzione sociale non indifferente.
grazie.
Arrivederci, mi stia
20
bene,
e 11. Bene, 20 e 13, 800 24 00 24. Franco da Bologna, buonasera.
Buonasera. Salve Cruzani. Niente, l'intervento era sulla Binetti,
sì,
che mi ha sconvolto.
Addirittura.
Sì, ma come si può una signora, cioè, perché è un ex onorevole, quindi è una signora, permettersi di dare dei giudizi morali?
Ma su chi? Giudizi morali su chi?
Il suo intervento è stato fatto sui preti gay.
Sì.
Allora, il problema del prete gay è un problema del clero. Il clero che darà la sua morale sul prete se è gay.
Sì, però da osservatore esterna e osservatrice molto attenta del mondo cattolico, la Binetti può dire, insomma, questo è un comportamento che non è compatibile col fatto di indossare una tonaca.
Sì, lo so, però esiste lo Stato italiano e esiste anche il Vaticano, sono due cose diverse.
Sì, no, ma quello l'ho capito.
Questo, cioè, nel senso che il rappresentante della società civile si occupa della società civile.
Ma non mi pare che ha semplicemente anzi, la Binetti a un certo punto ha detto: beh, poi è la Chiesa che si deve occupare di queste cose, infatti, e queste persone devono avere a che fare, la prima cosa che devono fare è confessarsi.
Di una morale collettiva, che la morale è qualcosa di soggettivo, di intimo, sarà un problema del sacerdote se è gay continuare a tenere la tonaca o meno.
Va bene, Franco, la ringrazio. Max da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, anche Taumaturgo è diventato far partire gli aerei, bravo. Allora, io volevo parlare del discorso dei sacerdoti, dei preti,
sì,
seminaristi e tutto quel che consegue. Io frequento un'università lateranense a Roma,
sì,
e praticamente ne vedo tanti di seminaristi, di giovani preti che stanno a studiare. Allora, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, non è bello dirlo, ma guardi una persona e capisci perfettamente se quella persona può avere o no determinate caratteristiche.
Vabbè, adesso discorso,
non
esageriamo,
non sto generalizzando, ma si vedono i comportamenti di una persona. Se uno fuma, si vede che fuma; se uno beve, si vede che beve; se uno ha altre tendenze che poi non siano soltanto omosessuali.
Scusi, come si riconosce il prete gay secondo lei?
beh, da certi atteggiamenti che ha con le persone. Cioè,
per esempio,
io
mi faccio un esempio.
Ma io ho conosciuto seminaristi che, insomma, quando parlano, quando parlano con me, io parlo persone che sono mie amiche, insomma, hanno dei comportamenti che non sono il classico comportamento che potrei avere io se parlo con lei.
Mi faccia un esempio, Max, di un comportamento.
Ma basta semplicemente quando ci si saluta darsi la mano, non dico la stretta energica, la stretta di un certo tipo, la carezza fatta in un certo modo, perché c'è quel qualcosa.
Vabbè, ho capito,
che
Max, questo è un'idea abbastanza. Lei dice da una stretta di mano o da una carezza o da una mano che passa su una su un'altra mano lei riconosce una persona, ma insomma sì, può succedere, ma mi sembra un
se passa una bella ragazza penso lei la guarda con un certo occhio,
ma se uno non la guarda non è che per questo è omosessuale,
no, quello è bello, ma infatti se uno non la guarda non è un problema, ma se uno invece guarda con un altro occhio e fa apprezzamenti quando passa, non so, un ragazzo, probabilmente.
Vabbè, quello sì. Vabbè, comunque, al di là di questo, lei riesce a riconoscere.
Questo è che quello sì. Che voglio dire io è che praticamente sul discorso celibatario c'è un qualcosa che riguarda veramente l'ecclesiologia, che Cristo stesso, che anche se non l'ha detto con i suoi comportamenti, ha voluto che il prete o che chi rappresentava la Chiesa come gerarchia fosse celibe. Se
è anche casto, perché prima l'ascoltatore si è posto.
Lo so, allora lì c'è una contraddizione, perché dal momento che Cristo dice che la concupiscenza, che il peccato, che l'accoppiarsi con una donna, lui parlava di donna, insomma, non aveva pensato a quest'altra sfaccettatura, accoppiarsi con una donna fuori dal matrimonio era comunque qualcosa di non corretto, quindi automaticamente se io sono celibe sono al di fuori del matrimonio e quindi accoppiarmi con un uomo o con una donna è comunque qualcosa che non va bene, quindi il celibato si porta dietro, come dire, in automatico
la castità
diciamo.
Benissimo.
Anche se è vero, non
c'è. Senta,
non
però c'è il traffico, devo dare la parola al traffico. Ho trovato il nome alla nostra gara di canto tra deputati e senatori grazie a Vittorio Pezzuto, devo dire, autore che attualmente è il portavoce del ministro Brunetta e che ha scritto un bellissimo libro, Applausi e Sputi, edito da Sperling, sulla vita e la storia di Enzo Tortora. Ieri mi ha segnalato questa cosa che vi leggo volentieri, di una trasmissione di Tortora, Cipria, dell'inizio degli anni 80, andata in onda su Rete 4. Leggo dal suo libro: riceve intervista i personaggi. Tortora di Cipria in un boudoir anni 20 colorato di rosa e decorato a grandi fiori in stile Liberty, allestito dallo scenografo Lucio Lucentini degli studi di Viale Regioni Romane a Milano. 20 serate, prima puntata 7 ottobre 1982, e poi c'è la spiegazione del programma. A passare alla storia, scrive Pezzuto, sarà però il siparietto Le Ugole del Palazzo. Eccolo il titolo, Le Ugole del Palazzo. A Tortora, infatti, non basta più che ministri e parlamentari si lasciano intervistare mentre si fanno fare la barba. Stavolta vuole addirittura che cantino. Del loro reclutamento viene incaricato il giornalista parlamentare famosissimo Guido 40, il quale prima incassa i rifiuti e poi in realtà ci saranno diversi deputati che vanno da Tortora, tra cui il segretario del Partito Socialdemocratico Pietro Longo, Calogero Mannino, Mimmo Pinto, mitico radicale, e poi ancora il sottosegretario socialista Fabio Maravalle, destra, sinistra, Carlo Vizzini, sapore di sale sull'arenile di Fregene, ve lo racconteremo la prossima settimana, una storia straordinaria, il deputato missino Tommaso Staiti di Cuddia, che non esita, scrive Pezzuto, a lanciarsi con il paracadute per urlare temerario le strofe di Nel blu dipinto di blu. E dunque Le Ugole del Palazzo, siamo contenti di avere un precedente così importante come Enzo Tortora. Stasera è con noi la senatrice Roberta Pinotti, che ringrazio. Buonasera. Moltissimo, buonasera.
È molto genovese questa puntata, visto che Vittorio Pezzuto l'ho conosciuto quando era a Genova, prima che si trasferisse a Roma.
Molto
e
genovese.
Anche il vostro collaboratore che mi ha contattato e che mi ha coinvolto in questa iniziativa l'ho conosciuta a Genova, quindi molto genovese.
Molto genovese, Francesco Calderolo infatti è di Genova. Sì. Allora, partirei però prima di sentire la voce di Roberta Pinotti, che già si è esibita una volta durante il Festival di Sanremo, quando UDEM, che è la televisione del Partito Democratico, si trasferì a Sanremo con varie polemiche che non capisco, tra l'altro di cui non capì il motivo, Partirei con un suo collega, Alfonso Andria, che ci ha cantato Reginella. Molto bravo, devo dire, sentite.
Tu sei fatta una veste scollata, no capille, quei nastri e quei rosa, stiva mizza tre o quattro chantuse, e parlavo francese, e così.
Un altro suo collega, Benedetto Adragne, che è uno dei questori del Senato, sentite.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
Ce ne sono stati tanti, però a questo punto la lista diventa lunghissima. Franco Orsi del PDL.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba.
Senatrice Pinotti, Bertoli mi sembra, eppure il vento soffia ancora. Prego, vada.
Tema di eolico.
Vada, non si preoccupi.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni fra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
Beh, devo dire che in alcuni passaggi lei ha tenuto botta, in alcuni passaggi. Eccolo, ecco l'originale.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale.
Vada, senatrice Pinotti, se ha voglia ancora, vada.
All'istinto bestiale ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita,
li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora,
spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Grazie alla senatrice, grazie Roberta Pinotti, grazie. 20 e 26 800 24 00 24. Ultimi ascoltatori prima della chiusura. Max da Roma, eravamo con lui, sì. Max, prego.
Allora, rieccomi, cercherò di essere breve e concludere. Allora, quello che voglio dire non è tanto adesso, vorrei stigmatizzare il discorso che un prete che va con un altro uomo,
sì, oppure con una donna, è la stessa cosa.
È la stessa identica gravità. Allora, quello fa schifo è che la Chiesa come gerarchia, siamo tutti Chiese, tutti battezzati, lei è battezzato e Chiesa anche lei. Però io parlo di Chiesa come gerarchia, fa, ma non si vuole muovere. Purtroppo c'è una
in che senso? Cosa dovrebbe fare? Mi scusi.
Ma secondo me dovrebbe assolutamente allontanare dai seminari, perché già si vede da quando uno è seminarista, non è che poi uno diventa prete e gli scattano certe sensazioni, certe tentazioni. Quando uno è seminarista ce l'ha già dentro certe cose, no? Allora io penso che se la Chiesa...
Ma guardi che la chiesa di Ratzinger sta facendo molto da questo punto di vista. Esatto. Max, però devo dare voce ad altri ascoltatori. La ringrazio. Andrea da Livorno, per chiudere, ultimo ascoltatore della serata. Loredano e Giuseppe, ci sentiamo la settimana prossima se vogliono. Andrea, prego.
Sì, buonasera. Anche io volevo intervenire, diceva mia nonna, un vecchio proverbio livornese, fa quello che dice il prete, non quello che fa il prete. E mia nonna era una che stava sempre con il rosario in mano. Questo spiega tutto, da che mondo è mondo, c'è un'ingerenza della politica.
Com'è che diceva sua nonna, lasci perdere l'ingerenza?
Diceva, fai quello che dice il prete, non quello che fa il prete.
Grazie, ci sentiamo lunedì.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.